Uno, due.
Real Men, l'unico podcast che ti fa alzare il testosterone.
Prenditi la responsabilità della tua vita.
Tempi duri, tempi duri,
forzano, forzano, forzano.
Smettila di pignoccolarti addosso e muoviti.
Mettici mano e muoviti.
Just do it.
Bentornati a un nuovo episodio di Real Men, il podcast per riscoprire la propria mascolinità e diventare veri uomini. Al microfono Francesco insieme ad Emanuele.
Bentornati a tutti.
Sono contento di fare questo episodio per dare un po' di valore anche a tutto il feedback che stiamo ricevendo in quest'ultimo periodo. Vorrei ringraziare le persone che ci stanno scrivendo, che ci chiedono dubbi, si vogliono confrontare. È veramente molto bello perché dà una completezza proprio a 360 gradi al progetto, non soltanto quello che noi diciamo qua al microfono, ma anche quello, appunto, il feedback che riceviamo da voi. Che dici, Manu?
Sì, esatto, ed è una grande ricchezza, veramente preziosa, anzitutto per noi, nel senso che comunque ci rimette in discussione, ci aiuta a coprire meglio delle parti che evidentemente magari non siamo riusciti a trasmettere come noi volevamo, e poi diventa una ricchezza anche per tutti quelli che ascoltano, per cui, come facciamo oggi, cerchiamo di approfittare di queste email, di queste domande, di queste cose, per poi ricondividerle, quindi diventa una ricchezza anche per tutti.
Allora, diciamo che i feedback ruotano intorno, almeno per adesso, intorno a tre argomenti in quest'ultimo periodo, che vorrei un attimo così elencare rapidamente anche per insomma fare un po' il punto della situazione. Il primo è quello sui gruppi Real Men. Questa è una proposta che avevo lanciato qualche settimana fa nel cercare di capire appunto proposte che ci permettano di incontrarci di persona e di condividere in maniera più diciamo tu per tu rispetto che semplicemente al podcast, agli articoli eccetera, e dai feedback che abbiamo ricevuto, che sono stati tanti, quindi grazie, quello che è emerso sicuramente è l'interesse per sviluppare dei gruppi Real Men in cui poter condividere in piccoli gruppi, incontrarsi e mettere in pratica tante delle cose che appunto raccontiamo e condividiamo in questo podcast. Ci stiamo lavorando io e Manu, stiamo cercando di capire la forma migliore e come partire nella maniera più efficace, quindi su questo vi teniamo aggiornati sia nel podcast che eventualmente nella newsletter. Quindi questo qua sicuramente è il primo punto. Secondo argomento, di cui ovviamente non mi aspettavo un feedback così grande, è quello sul discorso del self-hosting.
Stiamo crescendo quindi un popolo di nerd.
Esatto, cioè nel senso uno pensa che Real Men e nerd, le due cose non vanno insieme, infatti detto così secondo me le due cose non vanno insieme, ma secondo me Real Men e competenze digitali, cioè essere capaci a utilizzare gli strumenti digitali che comunque siamo immersi, questo secondo me invece è molto Real Men, tra cui ci sta il self-hosting, e c'è questo episodio che è intitolato Addio Google, in cui parliamo di come poter riprendere possesso dei propri dati, diventare appunto backup di se stessi e hosting di file di se stessi, servizi. Non mi aspettavo un feedback così grande, sicuramente un episodio del podcast non poteva essere esaustivo, né diciamo non si poteva insomma tirar fuori tutti i vari tecnicismi necessari per poter portarlo poi nel concreto, appunto un hosting di un server a casa, e per questo motivo sto pensando di scrivere una newsletter in cui magari tirar fuori una guida piccola, insomma una mini guida pratica su come partire nel concreto. Quindi su questo magari, ecco, nelle prossime settimane cercherò di pubblicare qualcosa in questa direzione, anche perché sto sperimentando con il mio serverino a casa un paio di soluzioni diciamo un po' meno convenzionali, quindi magari condividerò anche quelle per raccontare un po' la storia di quello che sto facendo. Questo è il secondo argomento. Terzo argomento di cui vorrei parlare oggi invece è quello proprio sul lavoro. C'è stato un episodio che ho fatto io da solo sul lavoro, Tra l'altro, mi piacerebbe sentire anche qua sul podcast l'opinione di Manu su un po' di quelle cose che sono state dette, ma soprattutto abbiamo ricevuto, mi sembra, almeno 3 email abbastanza, diciamo, dense sul discorso del lavoro che mi hanno fatto rendere conto, forse almeno 4 proprio belle dense, che mi hanno fatto rendere conto magari alcuni punti di quell'episodio non avevo, diciamo. Avevano lasciato spazio per fraintendimento di un paio di cose, quindi sono contento oggi magari di tirarle fuori di nuovo,
Sì, il fraintendimento anch'io l'avevo un po' intravisto, infatti anche quando ci siamo condivisi quello che la percezione anche mia, no, sulla puntata è che effettivamente il messaggio forse un po' troppo enfatizzato ti porterebbe quasi a dire fai un bel lavoro che ti fa proprio cagare in modo che non, ti, in modo che non entri nel problema della dipendenza dal lavoro, che secondo me è una prospettiva e uno spunto molto interessante, che però secondo me, ecco, va un attimo inquadrato nel suo, come dire, nel suo scatolone. E io penso che, cioè, quello che è una cosa abbastanza oggettiva nel mondo delle relazioni, anche sì, delle relazioni, dell'affettività, come anche del lavoro, ma anche nelle passioni, cioè le difficoltà non è che dobbiamo andarcele a cercare, secondo me, perché poi comunque arrivano, cioè il tuo lavoro può essere la passione più grande che hai, però a un certo punto la difficoltà, se tu vuoi stare in maniera piena nel tuo lavoro la trovi. Cioè, penso il calciatore della Serie A che magari fin da bambino sognava di fare il calciatore della Serie A, ma per dire una banalità magari, però l'allenamento, una dieta, tutti i weekend hai la partita, eccetera, è un qualcosa che magari diciamo si trova a coniugare una forte passione. Ma allo stesso tempo, insieme alla passione, si trova a coniugare anche le difficoltà, una disciplina nello sport e così via. E penso che questa cosa qua emerga da qualsiasi tipo di lavoro. E
Allora io.
secondo me, ecco, la correzione del tiro va fatta molto sull'aspetto del dire, ok, se una cosa ti piace, non farla.
No, infatti facciamo un recap un attimino di quello di come siamo arrivati lì e perché sono venuti fuori questi argomenti, diciamo, forse anche detti in questa maniera. Allora, sicuramente il lancio ce l'ha dato Roberto
Marchesini.
Marchesini. Eh sì, nell'episodio che abbiamo fatto con lui sulla mascolinità in crisi e tutte queste cose così, per virilità in crisi, perché lui ha fatto emergere questa problematica che sente molto molto urgente lì a Milano, del fatto che il lavoro sia diventato sempre di più sorgente di frustrazione, fraintendimento proprio sul senso della vita, su dove spendere le proprie energie, dove combattere la propria battaglia, come se appunto tutta la vita girasse intorno al lavoro, anche la soddisfazione che tu trai dal lavoro. Siccome nell'episodio con Roberto ne abbiamo parlato, però forse un po' tangenzialmente, avevo pensato di riproporlo in un altro episodio. In cui il messaggio, diciamo, centrale è questo, e cioè che il lavoro è innanzitutto un servizio che tu porti avanti per
Offri.
gli altri, offri per la comunità, grazie, e allo stesso tempo è un mezzo di sostentamento per te. Che è tutto un altro paio di maniche rispetto a dire: ah, io la faccio sto lavoro qua perché trovo soddisfazione, perché così mi realizzo nel lavoro. Questo è un grande pericolo perché il lavoro sicuramente è un buco senza fine in cui tu puoi rischi di mettere tutte le tue energie, capacità, tempo, creatività. Che però non è in grado, anche veramente nella situazione più idilliaca, non è in grado di colmare e di rispondere alle domande profonde, esistenziali che hai nel tuo cuore. Quindi, ecco, era un po' contrapporre, no, il discorso del lavoro come adesso io cerco il lavoro dei miei sogni così che sono ben felice di fare sta roba, mi realizzo, contrapporre un po' questo discorso qui con invece, no, beh, cavolo, invece il lavoro non è questo, il lavoro è un servizio ed è un mezzo di sostentamento. Ed è qui forse il fraintendimento che quindi il lavoro più te fa schifo, più è noioso e meglio è. Però non era questo l'intento, insomma.
Più che altro perché secondo me prima di arrivare a un punto di arrivo bisogna andare un po' alle radici di quello che siamo, perché il lavoro è comunque una risposta di una radice delle cose che siamo, di cui abbiamo parlato tante volte, pensando a quel proteggere, provvedere, procreare, no? Comunque quelle le corde fondamentali che vibrano in un uomo, cioè in queste
Che comunque
corde, sì.
questo qua del lavoro è stato anche un problema sollevato da parecchie donne, tra l'altro, che ci stanno ascoltando, quindi
Esatto, anzi, probabilmente l'hanno sollevato più le donne degli uomini. Però,
ma fo forse, forse,
cioè.
forse, proprio perché, forse proprio perché magari l'uomo ci sta in mezzo a tutto questo, quindi vivere il lavoro come soddisfazione personale, eccetera, ma in qualche maniera tende un po' a bastargli. Secondo me una donna invece magari ci casca in questo discorso qui, però poi alla fine dei giochi non gli basta. Lo sente in maniera più forte, ecco.
Sì, io penso che il pericolo di entrare nel loop, diciamo, di una carriera di più soldi, così è una cosa più maschile, è una fragilità più maschile, forse perché credo che c'è una propensione a trovare una realizzazione nel lavoro che è più forte della donna, ma questa è una mia impressione. Forse gli ultimi decenni hanno comunque dato spazio anche alle donne di incorrere di più in questo tipo di problematica, per carità. Però credo che
No, che
biologicamente.
è un inganno a cui l'uomo cade e ci sta, capito? Non so come spiegarti.
Sì,
Mentre la
ed è
donna,
per.
forse perché è meno propensa a questo tipo di loop, dopo un po' si sveglia e dice: ma a me sta roba non mi basta. Invece l'uomo magari continua a fare il criceto per tutta la vita.
Sì, ed è per quello che anche all'interno della coppia è importante perché tipicamente è più facile che sia la donna a correggere il tiro di un uomo che è troppo preso dal lavoro, no? Però ecco, se
Comunque
secondo
stai
me
dicendo,
bisogna
sì.
cogliere la radice positiva, cioè il fatto che l'uomo cada facilmente in una dipendenza dal lavoro, secondo me è legato al fatto del come l'uomo è chiamato ad esprimersi all'interno della società o della famiglia. Quindi questo desiderio, questa inclinazione, questo istinto è stato messo lì perché noi dobbiamo essere in grado di metterlo al servizio. Questo ovviamente può comportare anche dei problemi, ma vale per tutto, cioè come l'attrazione per la donna è un qualcosa che va un po' messa in un quadro, in un ordine e all'interno di un equilibrio, però all'interno di un equilibrio non vuol dire che dobbiamo castrarci per non far esprimere questa parte, no, di noi. Allo stesso modo, secondo me, nel lavoro bisogna cogliere questa inclinazione che abbiamo, che è legata sia anche proprio al fare, secondo me. Sia al provvedere, nel senso che nella sua sempre tra queste corde fondamentali che vibrano nell'uomo, secondo me c'è quello del dover provvedere all'altro, che può essere la famiglia in un senso più stretto, ma in generale alla società, c'è anche il dare valore in qualche modo anche alla società, no? Pensiamo uno che costruisce qualcosa, lo fa perché offre un qualcosa di cui il mondo ha bisogno e l'uomo in questo processo si realizza sia nel processo perché usa le proprie mani, il proprio ingegno ed è anche soddisfacente e si realizza anche nel risultato di offrire un qualcosa che risolve un problema, insomma, che risolve un bisogno che qualcuno ha. Questo ovviamente è un dono, nel senso che è una di quelle cose che abbiamo perché dobbiamo rispondere alla nostra chiamata e come tutte le cose devi trovare un equilibrio perché questo rischia di assorbirti completamente e questo non va bene, va
E diventa
equilibrato.
totalizzante, sì, diventa totalizzante completamente.
Non so, tu avresti cioè, insomma, c'è un equilibrio di cose in cui una cosa, non va bene fare un lavoro che ti fa schifo e basta, nel senso che è vero che magari non cadi nella tentazione di farti assorbire del lavoro, però allo stesso tempo non trovi neanche quella serenità o quella realizzazione che ci sta all'interno di quell'ambito lì. Però allo stesso tempo bisogna essere attaccati anche alla realtà, per cui fare quello che ci piace, che magari non ti dà un euro per campare o per provvedere alle persone sulle quali hai una responsabilità, anche questo sono una serie di equilibri che dobbiamo inquadrare in delle caratteristiche dove uno può trovare il suo posto, no?
Io penso che è necessario forse appunto fare un passo ulteriore rispetto alle cose che sono state dette, e questo episodio è proprio per fare questo passo ulteriore. Tra l'altro voglio ringraziare appunto una ragazza che ci ha scritto e che mi ha forse fatto capire quanto sia importante sottolineare questo punto. E a chi è interessato a tutti questi discorsi, comunque invito ad ascoltare sia l'episodio con Marchesini sia l'episodio proprio esplicito, quello che abbiamo fatto poche settimane fa sul lavoro, perché appunto mi piacerebbe adesso fare un passo ulteriore, ma diciamo dando un po' per scontato quello che abbiamo già detto. Comunque un po' l'infarinatura è quello che è stato detto fino adesso. Secondo me il punto fondamentale è questo. Mettiamo insieme un po' di pezzi. La nostra vita è fatta da tanti ingredienti. Non si può pensare che una vita soddisfacente sia una vita semplicemente con un buon lavoro, perché una vita con un buon lavoro ma senza relazioni non funziona. Una vita con un buon lavoro ma che manca di tanti altri aspetti personali, intimi della propria vita, non funziona. Quindi, innanzitutto, questo. Il lavoro è semplicemente un pezzo. E questo ci porta quindi alla questione successiva. Quindi, che cos'è quel tutto che poi, cioè, ci devi mettere i vari pezzi per raggiungere un tutto? Quello che penso io, quello che vedo con 5 pane e 2 pesci, con i ragazzi che frequentano Retta Labora, eccetera, eccetera, è questo, che è fondamentale per una persona, uomo o donna che sia, trovare il proprio posto nel mondo. E se vuoi, Real Men stesso è un progetto che aiuta l'uomo a trovare il suo posto nel mondo, cioè a capire chi è per poi potersi mettere al suo posto. Questo è un aspetto, secondo me, un po', ecco, tenuto da parte soprattutto negli ultimi tempi, perché ci sta sempre questo discorso: ah, tu puoi fare quello che vuoi, tu puoi essere quello che vuoi. Ma io non penso che sia così. Io penso che tu non puoi essere quello che vuoi e fare quello che vuoi. Devi trovare quello che è il tuo posto, e trovare il tuo posto nel gergo così cristiano vuol dire entrare nella tua vocazione, vuol dire fare ciò per cui sei su questa terra, fondamentalmente fare ciò per cui sei stato pensato. Ora, per declinarlo in maniera un pochettino più concreta, io avevo un po' così pensato a varie sfere della vita e me ne erano venute in mente appunto quattro che secondo me potessero essere abbastanza significative, ed erano, incluso il lavoro appunto, ed erano un po' queste, no? Cioè che ci sta la sfera di ciò, le tue passioni, ciò che ti piace fare, ed è un punto. C'è la sfera in cui le cose in cui tu sei bravo, è un altro punto, che tu sei bravo a fare, che ti vengono facili, no? Che ne abbiamo parlato tanto nell'episodio scorso del lavoro. Poi ci sta ciò di cui ha bisogno il mondo, e poi ci sta ciò per cui sei pagato effettivamente, quindi il mestiere che svolgi. Ecco, queste quattro sfere, una volta che vengono intersecate insieme, ti danno quello che è il tuo posto nel mondo, ti danno una centralità sulla tua vita che è importante. Chiaramente tutto questo è immerso in un mondo di relazione, quindi non è che fai queste cose qua nell'isola deserta da solo. Appunto molto importante non settorializzare le cose, cioè il mondo del lavoro e il mondo relazionale. È una cosa che questo concetto che stiamo cercando di dire adesso è che la tua vita è tutta un'intersezione di tantissime parti, il mondo affettivo, come il mondo lavorativo, come il mondo dei tuoi interessi, va tutto intersecato uno con l'altro per portare una pienezza e una unità. Quindi, per ritornare al discorso delle quattro sfere di cui parlavo, vorrei un attimo declinarle un minimo per capire un attimo come entrare nel lavoro, no? E il discorso del ciò che ti piace fare si distingue molto da ciò in cui tu sei bravo, perché ciò che ti piace fare potrebbe essere suonare la chitarra, ma siccome non sei un chitarrista delle Zeppelin, non sei outstanding, non sei eccezionale in quello che fai, ti piace tanto, ma non sei eccezionale. E quindi, se non sei eccezionale in quello che fai, forse non ne vale la pena che tu faccia quella cosa là. È una sfera ridotta, ecco. Invece, ci sono delle cose in cui tu sei molto bravo, che per te magari non sono delle passioni, però ti vengono facili. Ecco, quello è un altro aspetto. E poi c'è l'aspetto fondamentale di ciò di cui ha bisogno il mondo, che è proprio il mondo del servizio. È inutile che tu, diciamo, sei bravo a lanciare pietre nello stagno, e allora io che faccio nella vita? Io lancio pietre nello stagno. Sì, sei bravo, ti viene facile, ma non è utile. E poi ci sta ciò per cui tu sei pagato, cioè il mezzo del sostentamento. Vivere una situazione lavorativa soddisfacente e anche proprio una situazione proprio di vita soddisfacente è qualcosa che mette insieme queste quattro sfere. Questo non è per dire che adesso prendi questi quattro ambiti, li metti insieme e cerchi di fare una specie di rebus in cui trovi la cosa perfetta. È che quando tu pensi al tuo mondo lavorativo, per esempio, e lo trovi insoddisfacente, quando pensi alle tue giornate e le trovi insoddisfacente, è perché questi quattro ingredienti non sono stati inseriti tutti e quattro. Cioè, ho capito che tu hai studiato magari come professore, tu hai studiato magari come insegnante, tu hai studiato come medico, ma se la tua giornata non contiene tutti e quattro questi ingredienti, rischi di vivere una situazione insoddisfacente. Allora, apprezzavo, per esempio, in un'email una persona che diceva: io tutta la vita, non so, ho fatto l'insegnante, però mi rendo conto che per me la cosa più importante che c'è nell'insegnamento è prendermi cura dei ragazzi, e quindi sta deviando il suo percorso lavorativo verso il counseling. E questo è interessante perché tu magari hai un percorso formativo che ti ha portato da una parte, ma in realtà, siccome appunto uno di questi quattro aspetti non viene nutrito a sufficienza, capisci che devi deviare le tue energie verso qualcos'altro. Ora ripeto, non è uno schema operativo, nel senso non è che tu devi fare il checkbox, però devi renderti conto, devi prendere possesso, consapevolezza della tua vita, e renderti conto che tutte le sfere della tua vita, cioè la vita frustrata è quella in cui non fai un buon lavoro, non sei ben pagato, la vita frustrata è quella in cui i vari aspetti, cioè questi quattro aspetti di cui ho parlato, incluso quello proprio relazionale, che va messo in più, va messo come fosse una specie di bagno in cui tutto questo è immerso. Se tutti questi aspetti non vengono soddisfatti o comunque non vengono presi in considerazione, allora si entra in una vita frustrata, che spesso coincide con il lavoro. Però, è tutto quanto, insomma, che non so tu che pensi,
Sì, diciamo
Manu.
che questi quattro aspetti sono un qualcosa che va visto a posteriori, no? Se ho capito bene anche di quello che tu
Esatto,
dici,
cioè
cioè
non.
quando tu ce li hai, tu dici, ah, allora sono nel posto giusto. Cioè io credo che qua rientra un po' la tensione anche che c'è tra il sognare, tra il desiderio così, e l'attaccamento alla realtà, cioè il fatto che poi tu devi calare tutta questa cosa nella realtà. E tutto questo condito con la solita questione della responsabilità, cioè anche tu ti devi mettere davanti a queste questioni con le tue scelte. Per esempio, siccome mi ricordo di un amico che diceva che lui aveva passione di fare dei lavori con legno, così, ma ha detto, ma potresti cominciare a venderlo, a farne diventare un lavoro, così, no? E lui diceva, no, perché finché è una passione so che me lo godo. Quando invece, so che devo fare un qualcosa per qualcuno che mi paga, quando diventa una professione in pratica, allora non vivo più questa cosa con la stessa, come si può dire, passione,
No,
ingenua
che non
passione
te lo...
che...
Ma mi sembra che ne avevamo parlato pure nell'altro episodio, no? Sul lavoro, quando faccio l'esempio della
Sì.
fotografia, no? È chiaro che quando tu fai il fotografo per te stesso ti diverti, quando ti fai il fotografo perché devi produrre un
Qualcuno ti
prodotto
paga.
per qualcun
Sì.
altro, è tutto un altro discorso.
Quindi questo si deve delineare, diciamo, all'interno del contesto delle tue scelte personali, perché c'è chi invece sente, a partire da questa passione, vede che è bravo in quello che fa, vede che c'è una domanda rispetto a quello che fa e che qualcuno è disposto a pagarlo, e può intravedere invece l'opportunità di dire: ah, allora è questo il mio posto. Però parliamo da due
Esattamente.
persone che partono da due passioni, così, e prendono due scelte diverse. Quindi poi tutto questo si deve coniugare con quello che tu ritieni della tua vita, e consapevole che questa cosa qua, che adesso noi oggi leghiamo più al mondo del lavoro, va inserita in un quadro ancora più grande, che è la tua famiglia, le tue relazioni, le tue attività extra, diciamo così, che vanno un po', secondo me, messe nell'equazione, nel senso che se tu hai trovato quello che ti piace fare, in cui sei bravo, quello di cui il mondo ha bisogno, e ti pagano anche bene per questo, fino a questo punto qua, non è detto che tu devi metterci in mezzo anche, per esempio, la tua moglie e i tuoi figli, no? Che però all'interno dell'equazione vanno inseriti, perché se questi quattro punti coincidono, non ti precludono il rischio di farti assorbire da tutta questa cosa qua. Anzi, quindi c'è la scatoletta
Cioè,
del lavoro in cui io metterei questi quattro
no,
punti
ma è
insieme a una
proprio.
scatola più grande.
No, ma infatti, cioè, ragionando con te in questo appunto chiacchierando adesso, cioè, secondo me, quando uno entra in questi quattro punti è una persona piena, è una persona aperta, ecco. Non vive come si dice, il progetto di qualcun altro su di lui, quelle aspettative che spesso invece viviamo, no? Non vive per lo stipendio a fine mese, che poi ha bisogno di palliativi per sentirsi realizzato, magari, non so, andando in bicicletta, facendo le gare, con i quarantenni, che è una cosa così che spesso si vede, è un po' boh, dici, ma perché? E quindi il mondo anche relazionale, affettivo, prende una sua posizione. Cioè, quando tu trovi il tuo posto nel mondo, secondo me, tendi anche a essere, da un punto di vista relazionale, più accessibile. Perché appunto sei te, no? Quindi questo ha a che fare anche con la tua autostima e con il modo di porsi e presentarti. Diciamo, è un discorso molto semplificato, però è per dire che tante volte uno si sforza di trovare delle soluzioni. E poi invece uno più che sforzarsi tra le soluzioni deve andare a vedere quali sono le cause. Una cosa, Manu, importante, che secondo me noi diamo per scontata, ma che invece andrebbe sottolineata un po' di più, è l'aspetto del ciò, capire ciò in cui tu sei bravo. Perché ho avuto l'impressione, parlando con le persone, che non è così scontato che io sappia ciò che mi viene facile e che in cui sono bravo. Non so se mi sono spiegato.
Allora, sì, io su ciò che mi viene facile, secondo me, forse è difficile che te lo dicano gli altri, perché penso che sia una cosa che tu vivi. Però sull'essere bravo, ed è una cosa che anche prima mentre parlavi mi veniva in mente, secondo me, da dire, è che tutto questo, io non voglio esagerare forse con questa cosa, però per me è importante l'attaccamento alla realtà, nel senso che molto spesso in questo ambito c'è la persona che mi dice: ma l'insegnante è troppo poco pagato, ma l'operaio, il mio capo mi sfrutta, e l'imprenditore che dice: ma la burocrazia è esagerata, eccetera. Tutte queste cose qua possono essere tutte vere, e va benissimo. E il riconoscere un qualcosa che non va è anche giusto, però non puoi fermarti a una lamentela, diciamo, ma devi accogliere che la realtà è anche questa. Quindi o tu riesci a sfondare la realtà in un modo diverso, quindi che quello che si reinventa, quello che trova diventa, magari prende il lavoro che aveva prima, ma ci dà quel tocco di originalità, non lo so, o cambi lavoro, non lo so, però secondo me bisogna stare anche attaccati alla realtà. E quindi non so, sentivo l'esigenza di dirlo prima mentre parlavi. Quindi anche questa cosa del mi piace fare, mi viene facile, diciamo, ok, ti viene facile, ti viene fare, ma il mondo ne ha bisogno, perché alla fine queste cose sono correlate, perché se il mondo ne ha bisogno è perché è disposto a sostenere la tua vita per questo.
Sì.
E quindi tu metti insieme gli equilibri e dici, ok, l'insegnante, l'operaio, quello che è, sarà poco pagato, però sostiene quello che a me serve, sì, bene, allora ci resto se è una cosa che mi piace fare, in cui mi trovo che mi viene facile, sono bravo e vedo che il mondo ne ha bisogno, perché se il mondo non ne avesse bisogno non ti pagherebbero. Però dico, in tutto questo sistema di cose accetto che secondo me sarebbe corretto che mi pagano di più, però questa è la realtà, questa è, quindi o tu aggiungi un qualcosa, cambi un fattore dell'equazione o non lo so, se no bisogna anche stare in pace con quella che è la realtà che abbiamo scelto noi in definitiva, ecco, solo questa parentesi.
Ciò di cui ha bisogno il mondo e ciò per cui sei pagato, questi due aspetti, questi quattro punti, hanno molto a che fare con la realtà esterna. Perché mentre esatto. gli altri due punti, ciò che ti piace fare, ciò in cui sei bravo, sono cose che riguardano te, questi altri due punti qua riguardano molto la realtà. Perché, capito, diciamo, tu sei bravo, appunto, ripeto, a lanciare sassi nello stagno, però il mondo non ne ha bisogno, chi se ne frega. Cioè, non è quello, ci saranno altre cose in cui sei bravo. Io personalmente l'ho vissuta tantissimo questa cosa che tu hai detto quando facevo le fotografie. Perché arrivato a un certo punto non potevo sdoppiarmi per più eventi, non volevo aumentare i prezzi, ma praticamente, cioè, ero chiamato, non so, 50 volte, potevo partire soltanto a 25 eventi, però a me serviva, diciamo, il reddito di 50 e non di 25. Così che dice, che faccio? Ora doppio i prezzi oppure devo pagare un'altra persona che andiamo a 50 eventi? È diventato molto complicato. Questo mi ha messo molto in discussione. Prima ho cercato tutte le possibili strade: prendere un dipendente, farmi pagare di più, tutte le cose che mi sono venute in mente le ho pensate tutte. Quando a un certo punto ho realizzato che c'era una incompatibilità. Cioè, se io ho bisogno di, non so, tot 1000 euro all'anno e posso fare soltanto tot eventi all'anno, quindi o accetto il fatto che devo aumentare i prezzi, cosa che però non volevo fare, oppure devo accettare che questa strada non è praticabile. Quando appunto tu operaio o tu imprenditore ti rendi conto che il lavoro che stai facendo non ti sostenta sufficientemente, ci sono troppe difficoltà burocratiche che non sei disposto a gestire o quello che sia, bene, allora forse ti puoi incominciare a fare la domanda, forse questa non è la strada nel reale, forse non è la strada che voglio intraprendere o che è possibile intraprendere in questo, c'è qualche variabile, c'è qualche cosa che va cambiata. Questo secondo me è sicuramente un aspetto che per me personalmente è stato determinante per capire poi quello che ho fatto dopo, ecco.
Forse in questo si mette anche un altro fattore che non c'è in questi quattro, o che magari è un po' indiretto, diciamo, che è i tuoi valori personali, nel senso che se a me piace lavorare in fabbrica, assemblare pistole, sono bravo a farlo, c'è una domanda per questo, quindi il mondo ne ha bisogno, mi pagano per questo, però io non mi sento la coscienza a posto nel lavorare per una fabbrica che produce pistole, secondo me, ecco, è una cosa che entra un po' nell'equazione. Mi è venuto in mente perché tu dicevi che non te la sentivi di aumentare i prezzi.
Diventare,
no?
I prezzi, sì, sì.
E può essere una cosa che nelle tue sensibilità personali ti turba, e questo turbamento tu puoi cercare tutte e quattro queste cose qua nel posto dove ti trovi, però se c'è un'inquietudine data da non so, perché il tuo lavoro prevede che dici delle bugie o non lo so,
Sì,
se non
sì,
rientra
sì, sì.
nei tuoi valori personali, è giusto rimettersi in discussione.
No, ma questi quattro punti sono un po' il check, capisci? Cioè, secondo me sono un po' il check della situazione. E chiaramente queste cose qua poi le devi mediare con l'aspetto relazionale, l'aspetto anche di valori. Cioè, però ti ripeto, sono un po' il check perché se io faccio una cosa che è completamente aderente ai miei valori, però non so, è frustrante perché mi fa
Esatto.
schifo, non funziona, ecco. Quindi
Esatto.
Secondo me questi quattro punti ci aiutano a fare un check di verità sia su quello che sono io, sia che quello che dice il mondo. Queste due cose insieme le mette insieme, poi chiaramente le devi mettere insieme con appunto, ad esempio, i tuoi valori, che io metterei anche appunto le relazioni e tutto il resto. No, vorrei appunto, scusa se ritorno a quel discorso, capire ciò in cui sei bravo, perché c'è un inganno in questa cosa che secondo me va mascherato, che ha a che fare innanzitutto con la propria autostima, quindi ecco, ancora rimette in moto il tutto il discorso che è necessario lavorare sulla propria autostima, se no veramente non si va da nessuna parte, cioè la stima di chi sei tu, cioè quanto vali tu, questa è l'autostima, quanto vali te. Perché c'è la trappola di essere molto bravo a fare delle cose e non dargli il giusto valore. Mettiamo che tu sei bravo a cucinare, fai una carbonara da paura. La gente vuole venire a pranzo a te perché fai una carbonara da paura e tu dici: vabbè, ma che ce vo'? Vabbè, ma questa qua mica è una cosa importante. Vabbè, ma questa tanto c'è, lo sanno fa tutti. No, non lo sanno fa tutti perché vogliono tutti venire a mangiare a casa tua. Questo è un aspetto importante. Una persona con mancanza di autostima non è capace di vedere in maniera obiettiva le qualità che comunque gli sono connaturate, tipo essere bravi a cucinare. Questo è un problema nel trovare il proprio posto nel mondo perché appunto non dai valore a quello che sei e a quello che fai. Invece una persona che ha autostima si rende conto che sebbene per lui sia un piacere, sia una cosa connaturata, semplice da fare, cucinare la carbonara da paura, effettivamente è una cosa molto apprezzata dagli amici, parenti, cugini e compagnia bella, figlio o quello che sia. E devi dare un valore, perché ha un valore. Non ti stai montando la testa, non ti stai gonfiando perché dici: ah, io sono un capo a fare la carbonara. Se tu sei un capo a fare la carbonara, devi dire: sono un capo a fare la carbonara. Dobbiamo fare le magliette. Giuseppino è un capo a fare la carbonara. Siamo tutti d'accordo. Ecco, su questo, cavolo, se è una cosa che non ti fa schifo fare, nel senso che in fondo ti diverti pure a farlo. Il mondo ha bisogno che tu faccia le carbonare e se tu trovi una modalità che è compatibile con la tua vita per essere pagato a fare carbonare, beh, oh beh, questo potrebbe essere una strada, insomma. Ecco, non devi fare il cuoco perché così ti pagano e vado a lavorare in cucina e nella ristorazione perché non so che fa nella vita, come purtroppo fa tante persone, ma tu puoi magari metterci questa bellezza, no? Nel cucinare, un amore proprio direi nel cucinare che non è, ecco, trovato, non trovi sempre nei cuochi, anzi trovi molto raramente. E magari, capito, ti inventerai un tipo di ristorazione che è anche più co che è compatibile con la tua vita, perché la ristorazione è dura, ragazzi, è un lavoretto piuttosto impegnativo, disumanizzante a tratti. Però magari, non so, diventa una cosa bella. Mi viene in mente il film, il cartone, quello Ratatouille, non so se l'hai visto,
Sì,
Manu,
sì, 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 sì.
in cui il topolino fa il cuoco. Ecco, alla fine, come si conclude, eccetera, vedi che l'aspetto della ristorazione è qualcosa di connaturato, è bello nella tua vita, è una cosa che ti viene facile, una cosa che ti viene molto bene, la gente lo apprezza. Potrebbe diventare una modalità funzionale per te. Ma non so se mi sono spiegato, ecco, sul discorso di
Sì.
capire in cosa sei bravo, cioè avere degli occhi, essere lucidi e presenti sulla propria vita in rapporto agli altri e al mondo e capire le cose in cui effettivamente tu sei bravo e ti vengono facili.
Sì, io mi eclisso un po' perché sull'ultimo punto che hai detto ho da imparare tanto, quindi, però direi che hai dato, no, un bel quadro anche di come utilizzare, ecco, questi quattro punti. Io l'unica cosa che mi sento di aggiungere, sempre tra, diciamo, i corollari di questi quattro punti principali, è anche, specialmente magari per uomini, di trovare gli spazi anche per buttarsi o sperimentare un qualcosa, no? Quando intravediamo le potenzialità di, prendendo l'esempio che hai fatto tu, di uno che è bravo a cucinare, si rende conto che è un qualcosa di cui il mondo ha bisogno, che la gente è disposta a pagare, eccetera. Quando si intravede un po' questa cosa di non avere paura e magari di tirarsi indietro, ma cercare di trovare una strada, di creare una strada, ecco, in risposta a questi sensibilità magari che emergono, ecco. Quindi la componente un po' anche del rischio del buttarsi, dell'intraprendere, ecco, forse un po' un altro corollario di questi quattro punti. Esatto,
Beh, sicuramente, secondo me, la storia di Antonio Segatte, quella che abbiamo fatto
esatto.
l'episodio un po' di settimane fa, il suo progetto che si chiama Fiducia, scritto feed, no? Come dare da
Nutrire.
mangiare, insomma, nutrire, esatto. Fiducia, ecco, secondo me, avendolo conosciuto, avendoci parlato, avendo un po' quello che fa, io vedo che è una cosa che gli piace fare, stare nell'orto, è una cosa che lui ha detto, avere il contatto. Lui è by training un ingegnere biomedico,
By passion, un
diciamo,
agricoltore.
no, nel senso che si è ritrovato che stare nella terra gli dava molta più soddisfazione, non proprio a livello proprio epidermico, molta più soddisfazione che stare sui libri o comunque progettare appunto cose che abbiano a che fare con l'ingegneria. Quindi l'orto è una cosa che gli piace fare. È una cosa in cui lui è bravo, cioè gli viene alla fine facile, cioè è un orto senza sforzo quello che lui ci racconta, e quello un po' che vedi quando lo incontri è un orto senza sforzo, cioè non è quella cosa da spezzarsi la schiena che dice la terra è a... mi ricordo che mi dicevano sempre, ma la terra è in basso, è parecchio in giù la terra, ti devi chinare parecchio sulla terra per poterla lavorare. Che insomma è una visione un po', ecco, tradizionale del lavorare la terra, in cui il contadino è costretto a piegarsi sulla terra per lavorarla, e diciamo, magari non è una cosa in cui ti piace fare, o magari non sei manco troppo bravo. Ecco, lui è bravo perché trova soluzioni pratiche, efficaci ed efficienti per vivere una vita con la terra funzionale e diciamo semplice, ecco. Poi non saprei. È una cosa di cui ha bisogno il mondo, perché effettivamente il mondo ne ha bisogno di prodotti bio, un po' particolari come fa lui, ed è una cosa per cui lui ci ricava un salario. Quindi, cavolo, cioè, io penso che quello di Antonio, se uno volesse ascoltare un esempio pratico, potrebbe andare ad ascoltarsi quell'episodio là, vedendolo, insomma, con quest'occhio, ecco. Va bene,
Esatto.
io spero che abbiamo un pochettino allargato l'orizzonte sul mondo lavoro e abbiamo aggiunto degli elementi, insomma, che possono essere utili, insomma, a chi si pone un po' queste domande, a chi vive un po' queste difficoltà lavorative e che si fa delle domande importanti sulla propria vita. Non so, Manu.
Bene, sì, dai, penso che abbiamo dato qui anche dei punti concreti su cui ragionare. Se avete qualsiasi altro spunto anche a partire da questo, o comunque anche se avete delle altre domande o idee su cose di cui parlare, potete farlo a scrivi@realmen.it.
Poi ogni mercoledì un nuovo episodio del podcast e una volta al mese la newsletter. Per il resto, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao!
Ciao!